Il mondo a distanza. Su pandemia, 5G, materialità rimossa del digitale e l'orizzonte di un controllo totalitario.
Dietro alla corsa all'accaparramento delle risorse e la divisione internazionale del lavoro c'è la guerra, e uno dei campi di applicazione del 5G e delle tecnologie collegate è proprio quello militare. Una guerra che alimenta la guerra. Come riassumono gli autori di Guerra Digitale, le innovazioni negli armamenti e nelle tecniche belliche vanno dagli attacchi informatici alle reti energetiche o dei trasporti del paese nemico, alla rivoluzione tattica che si annuncia sui teatri di combattimento. Anche la condotta della guerra terrestre è destinata a essere rivoluzionata dai veicoli a guida autonoma, dai suoi droni intelligenti, dai sommergibili d'attacco senza equipaggio, dall'equipaggiamento tattico di soldati che si interfacciano con i sistemi d'arma guidati dall'intelligenza artificiale. È improbabile che il destino di queste armi sia quello di rimanere confinate ai campi di battaglia dei conflitti internazionali. Un esempio in questo senso lo riporta Grégoire Champmathieu in Teoria del drone, principi filosofici del diritto di uccidere. Come sempre, tutto comincia dalla periferia, dallo straniero e dalle frontiere. Si legge sui giornali, nella primavera del 2012, un sistema di sorveglianza all'ultimo grido, chiamato Kestrel, è stato testato quest'anno durante un'operazione portata avanti alla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico. Si tratta di un pallone drone, una specie di Zeppelin equipaggiato di videocamere che non si accontenta di fornire immagini in tempo reale agli operatori, ma che registra, memorizzandoli, tutti gli eventi. Dopo un mese di test, la polizia di frontiera ha annunciato l'intenzione di acquistare l'apparecchio. Un dirigente della ditta conclude: «Pensiamo vi sia un importante mercato interno». Altro ritaglio di giornale, nello stesso periodo. L'ufficio dello sceriffo di Montgomery County, a nord di Houston, Texas, annuncia di aver acquistato un drone Shadow Hawk e si dichiara disponibile all'idea di munire l'apparecchio di armi non letali, quali gas lacrimogeni, pallottole di gomma e di armi tipo taser. Bisogna considerare che questi sviluppi si inseriscono in un contesto, come quello degli ultimi 30 anni, nel quale civile e militare si confondono sempre di più, all'insegna di una radicale asimmetria, di derivazione coloniale, che all'esterno dei confini statali, nella guerra divenuta operazione di polizia internazionale, sottrae al nemico i diritti che gli erano propri. Uguaglianza giuridica dei combattenti, possibilità di difendersi legittimamente, per trasformarlo in terrorista. Mentre all'interno, come ricordano i compagni di Rompere le righe, vige quello che Günther Jacobs ha definito diritto penale del nemico. Una parte della popolazione perde i caratteri di cittadino, al quale, anche nel momento in cui infrange la legge, spetta godere delle garanzie dello Stato di diritto. In quanto nemico dell'ordine sociale, può e deve essere combattuto senza esclusione di colpi. Questa asimmetria, la tecnologizzazione associa un'ulteriore asimmetria nelle condizioni di percezione degli effetti della guerra. Se la deresponsabilizzazione derivante dalla capacità tecnica di uccidere a distanza e dalla parcellizzazione delle mansioni nella complessa macchina bellica è una storia che viene da lontano, ora, come evidenzia Chamaillou, siamo alla radicale distanza che separa colonnello americano che racconta come nel corso della stessa giornata passi da lanciare un missile ad accompagnare tuo figlio alla partita di calcio, dalle testimonianze degli abitanti del Pakistan nord-occidentale che raccontano delle conseguenze anche psicologiche dell'era dei panopticon volanti e armati. Ci sorvegliano continuamente, sono sempre sopra di noi e non si sa mai quando colpiranno. Tutti hanno continuamente paura. Quando ci riuniamo per fare una riunione, abbiamo sempre paura di essere colpiti. Quando si sente un drone girare in cielo, tutti sanno che può colpire. Abbiamo sempre paura, come un chiodo fisso. Ho sempre i droni in testa, mi impediscono di dormire. Sono come le zanzare. Anche quando non li vedi, li senti e sai che sono lì. I bambini, gli adulti, le donne hanno tutti il terrore, gridano di terrore. Molti hanno perso la testa, si sono chiusi in una stanza, proprio come in prigione. Sono prigionieri, rinchiusi in una stanza. Dietro le decisioni sulle esecuzioni chirurgiche, con abbondante contorno di danni collaterali, portate a termine dai droni statunitensi nella guerra al terrore, ci sono tecniche, fatte proprie anche dal marketing per confezionare messaggi promozionali su misura, note come analisi dei pattern di vita. Si scannerizzano le immagini per trovare nella massa delle attività, quegli eventi pertinenti per lo sguardo securitario. Questi ultimi si distinguono per la loro anomia, per la loro irregolarità. Ogni comportamento che sfugge alla trama delle attività abituali definisce una minaccia. L'individuazione automatica dei comportamenti anormali continua poi attraverso la predizione delle loro possibili evoluzioni. A partire dai tratti caratteristici di una sequenza nota, individuati in una data situazione, gli analisti ritengono di poter inferire in maniera probabile, prolungandone le linee, le traiettorie future e di poter intervenire per impedire che si verifichino. Secondo Chamaillou, attraverso strumenti come questi, fino alla prospettiva di robot capaci di esercitare la forza letale senza controllo o intervento umano, la centralizzazione del comando, anche se questo ormai passasse per specificazioni programmatiche anziché per ordini, assume così proporzioni smisurate, poiché decidere del valore di una sola variabile permette, in una sola decisione sulla decisione, fissando i parametri di tutte le decisioni automatiche future in una sequenza data, di decidere in una sola volta dello svolgimento di un'indefinita miriade di azioni future. Fissare il valore di una specificazione del programma equivale, in forma molto più efficientemente centralizzata rispetto a un insieme di singoli ordini, di firmare una condanna a morte replicabile all'infinito. Si tratta del punto d'arrivo del percorso che ha aumentato il peso della guerra ad alta intensità di capitale, rottura definitiva con il modello della coscrizione, crescente utilizzo di truppe private, sviluppo di armi per la guerra a distanza. Scompare il vecchio modello dell'esercito dei cittadini a vantaggio di quello di un esercito di mercato. Il risultato di queste mutazioni è stato quello di ridurre la dipendenza materiale dell'apparato di Stato dal lavoro militare e quindi la sua dipendenza sociale dai corpi che costituiscono questa forza lavoro, riducendo così anche le possibilità e le conseguenze di una loro eventuale insubordinazione. Il sogno è costruirsi una forza senza corpo, un corpo politico senza organi umani, in cui i vecchi corpi irregimentati dei sudditi siano rimpiazzati da strumenti meccanici che ne saranno, rigorosamente, gli unici agenti. L'apparato di Stato, una volta diventato un apparato, disporrà così di un corpo corrispondente alla sua essenza, il corpo freddo di un freddo mostro. Eppure, giunto a questo stadio, il suo destino evidente potrebbe anche essere quello di finire dallo sfascia carrozze, come un qualunque pezzo di ferro vecchio. Come ha scritto qualcuno, la rete 5G e le tecnologie collegate, e le compagnie e gli enti che le promuovono, aggiungiamo, dipendono da un'infrastruttura fisica che può essere attaccata in vari modi. C'è chi si è opposto all'installazione di nuove antenne occupando i cantieri, come c'è chi in diverse parti d'Europa ha scelto di dare alle fiamme i ripetitori. Se la rete 5G invaderà ogni ambito della nostra vita, Ciò significa che i modi e i luoghi per sabotare questo progetto sono infiniti. Sta a noi aguzzare l'ingegno.
Il mondo a distanza.
Fine della 13ª e ultima parte.